Stadio aperto, TMV Radio si prosegue dunque questo nostro lungo pomeriggio che ci porterà poi al fischio d'inizio della partita che seguiremo con grandissima attenzione, ovvero Inter-Brescia. Nel frattempo noi salutiamo e diamo il nostro buon pomeriggio a Filippo Maniero. Ciao Filippo, buonasera e bentrovato. Ciao.
Ciao, buonasera a voi.
Allora, stasera ci sono diverse partite, tra cui Spal-Milan, che è molto importante per entrambe le squadre perché forse è un po' l'ultimo treno per la Spal, mentre il Milan viene da questa bella vittoria contro la Roma. Dal punto di vista del risultato c'è stata meno prestazione, però bisogna dire e riconoscere che Pioli sta facendo un buon lavoro, almeno nell'ultimo periodo. Cioè, da quando è arrivato Ibrahimovic, in pratica questa squadra si sta pian piano trasformando. C'è stato il lockdown, però dalla ripresa in poi abbiamo visto un Milan che ha preso più fiducia, Filippo.
Sì, come hai detto te, dall'arrivo di Ibrahimovic è cambiato un po' il vento, e questo sta a significare, insomma, che nel calcio i buoni giocatori, i bravi campioni ti fanno sempre la differenza e fanno cambiare anche le sorti di una squadra. Il trend sta continuando anche dopo la pausa forzata, diciamo così, per il virus, e quindi questo sta a significare che il lavoro di Pioli sta funzionando. E come hai detto te, stasera è una partita importante per tutte e due le squadre, e quindi chi delle due non riuscirà a vincere probabilmente perderà anche l'ultimo treno, diciamo così, sia per la zona Europa per quanto riguarda il Milan che per la zona salvezza per quanto riguarda la Spal.
Secondo te cos'è scattato nella testa di Rebic? Perché è tutto un altro giocatore rispetto all'inizio della stagione, cioè adesso segna con più facilità, ha molta più capacità di trovare la rete, insomma si vede molto decisivo, gioca per i compagni. Da cosa sarà dipeso?
Ma sai, a volte, specie per gli attaccanti, anche quando giocavo io mi capitava spesso, va un po' a periodi, no? Cioè il periodo dove non ti riesce niente è il periodo invece che ogni pallone che tocchi fai gol. Poi sta al singolo giocatore cercare l'equilibrio giusto fra queste due fasi, no? Perché non è bello quando tu non riesci a far niente, però allo stesso tempo anche quando ti riesce tutto dovresti essere bravo a dare continuità alle prestazioni, quindi la via di mezzo penso sia sempre quella migliore. In questo momento ha ritrovato fiducia, ha ritrovato il gol, sono tutte componenti che per un giocatore, sai, sono fondamentali per fare delle ottime partite. Lui in questo momento, sia prima dello stop che adesso, sta dimostrando di essere un giocatore da Milan, poco da fare.
E comunque, chiudendo il discorso sui rossoneri, credo che non sia facile nemmeno per Pioli allenare, no? Con l'ombra, il continuo parlare di Rangnick come nuovo allenatore, direttore sportivo della prossima stagione. Insomma, queste voci si sono alimentate ormai da tantissimo tempo, non ci sono smentite. Rangnick con ogni probabilità sarà lui, no? A dirigere il Milan del futuro. E anche per Stefano non credo sia la soluzione ideale, ma si sta comportando da professionista eccezionale, no?
Sì, beh, da questo punto di vista penso sia impeccabile, sta dimostrando quanto è bravo anche dal punto di vista della professionalità. Lui probabilmente sa già che l'anno prossimo non sarà più l'allenatore del Milan, però cerca di fare il meglio e di tirar fuori il meglio di quello che può da questa squadra. E penso che alla fine, se riuscirà a centrare anche l'obiettivo dell'Europa, per lui, insomma, al di là del fatto di non allenare più il Milan, però si potrebbero aprire altre porte di altre società per il prossimo anno.
Ecco Filippo, rimanendo un po' anche al campionato, invece andando verso le zone basse, stasera c'è un Lecce-Samp che, tra l'altro, insomma, voglio dire, vuol dire tanto, soprattutto per queste due squadre che sono in piena lotta, no, per evitare la retrocessione. Tu, tra l'altro, nella Samp hai giocato e forse qui verrebbe da dire, certo, l'anno scorso Quagliarella ha tolto tantissimi problemi alla Samp, e bisogna riconoscere, con tutti i gol che ha fatto, ha portato la squadra a un certo livello. Oggi, con un Quagliarella che non è quello, ovviamente, che abbiamo conosciuto lo scorso anno, è anche prevedibile perché poi l'età comunque incide, c'è un peso, no, anche fisiologico, e questa squadra fa molta fatica, cioè, e Ranieri forse non basta.
Sì, sta facendo molta difficoltà, che coincide un po' anche con l'annata di Fabio, perché insomma, come hai detto te, l'anno scorso ha tolto tantissime castagne dal fuoco a questa squadra. Quest'anno dal punto di vista realizzativo non è come l'anno scorso, ma poteva essere anche prevedibile, come hai detto te, insomma, l'età è anche il fattore fisico che la Serie A comporta, insomma, anche se lui a livello fisico è molto prestante, però insomma penso sia anche fisiologico e normale che possa avere un calo sia dal punto di vista proprio del fisico che anche dal punto di vista per quanto riguarda la realizzazione dei gol, e quindi mancando lui insomma la squadra sta facendo difficoltà e anche per loro stasera come per il Lecce, insomma le partite adesso saranno sempre di meno e quindi i punti valgono non doppio, valgono anche triplo, ed è logico che anche per queste due squadre la vittoria stasera sarebbe salutare al 100%.
Ecco Filippo, io volevo portarti sull'Atalanta, perché poi alla fine l'Atalanta ha ricominciato come si era fermata, cioè abbiamo tutti, no, negli occhi le immagini della vittoria al Mestalla a Valencia nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League, insomma c'è il lockdown, 2 mesi e mezzo di stop, quasi 3, gli uomini di Gasperini pronti, attenti via, si riaccendono, no? Come quando giri la chiave alla macchina, no? E parte subito senza nemmeno mettere il gas, cioè senza nemmeno premere l'acceleratore, è incredibile.
Esatto. Sì. No, mi viene da pensare che secondo me hanno giocato delle partite senza farlo vedere a nessuno, perché veramente mai come in questo momento l'aspetto fisico secondo me sta facendo un po' la differenza, perché guardando anche le partite vedi veramente una partita al primo tempo e vedi una partita al secondo tempo, proprio perché a livello fisico mi metto nei panni dei ragazzi, insomma non è semplice. Poi il caldo che è scoppiato tutto su un colpo, il fatto che giochi ogni 3 giorni, sei rimasto fermo 3 mesi allenandoti, sì, però sappiamo tutti come i ragazzi si sono allenati a casa, e vedere l'Atalanta che sta andando come non fosse successo nulla, veramente o sono supereroi quelli, i ragazzi dell'Atalanta, la squadra di mister Gasperini, o veramente sta facendo un qualcosa di straordinario, e io mi auguro che riescano a tenere questa condizione, queste performance anche quando ricomincerà la
Champions,
perché poi... veramente se stanno così non lo vorrei mica gridare forte, però se la possono giocare con tutti, e l'hanno dimostrato nel nostro campionato che se la possono giocare con tutti, quindi io mi auguro per Gasperini e per i ragazzi dell'Atalanta che veramente stiano bene così come stanno adesso, anche nel momento in cui riprenderà la Champions League.
Sì, infatti potrebbe essere la vera mina vagante, la grandissima rivelazione, esatto, no, di questa edizione della Champions League, tutta particolare e strana, anche se insomma ci auguriamo che almeno la finale possa giocarsi con il pubblico presente. Però rimanendo all'Atalanta, io credo che Gasperini abbia la bacchetta magica per certi versi, perché cioè è vero che tutti i giocatori hanno avuto una crescita importante, però anche quelli che sono stati un po' discontinui, no, nelle loro avventure precedenti, e mi riferisco ad un giocatore in particolare, è arrivato a segnare 15 gol, sto pensando a Luis Muriel, cioè, che è sempre stato un talento assoluto, però cioè, con la pressione tra virgolette di Gasperini è andato a fare anche lui una grandissima stagione, perché insomma Muriel credo che dal punto di vista, no, delle qualità non si possa discutere, è stato il rendimento, no, che gli ha fatto cambiare spesso squadra.
Sì, ma penso che lo stesso discorso possa valere anche per Ilicic, che dopo Firenze sembrava un giocatore finito, e invece cioè questo ha fatto 4 gol al Mestalla, al Valencia nell'ultima partita di Champions, voglio dire, senza contare quello che sta facendo nel campionato italiano. E probabilmente è proprio l'ambiente, secondo me, è proprio la famiglia, diciamo così, no? La famiglia Atalanta che porta certi giocatori a dare il meglio di quello che possono dare. Non penso abbia la bacchetta magica Gasperini, ma penso sia veramente un grandissimo allenatore, questo non si discute. Il fatto che anche Muriel abbia ricominciato a far gol,
e che gol, esatto.
Sta a dimostrare che anche quelli che giocano un po' di meno, però sono sempre al 100% sia mentalmente che fisicamente, e questo non è semplice da trovare in una squadra di calcio.
Sì.
Veramente stanno sorprendendo sotto tutti i punti di vista, e penso che anche il segreto più bello, secondo me, e che è anche da prendere da esempio, è la continuità che la società ha creato con Gasperini, perché adesso non so quanti anni sia che Gasperini è allenatore dell'Atalanta, però questo ti fa capire che la continuità con un allenatore, se ci si crede nel lavoro di quell'allenatore, alla fine ti porta i risultati, e penso sia la dimostrazione più bella che sta facendo adesso l'Atalanta.
Per la lotta a scudetto, Filippo, è sempre più duello, no, tra la Juventus e la Lazio. Vedendo un po' anche le partite di ieri sera, mi sembra che la Lazio vada molto, no, più di forza, di nervi in questo periodo, perché il bel gioco forse l'aveva prima della pausa, ora fa un po' più fatica, anche se la prima mezz'ora con l'Atalanta nella partita precedente a me non era assolutamente dispiaciuta, anzi aveva fatto veramente un partitone. Però oggi Sarri è riuscito a far giocare insieme Ronaldo Dybala e Douglas Costa, che è questa la grande notizia, cioè la Juve in realtà gioca senza un centravanti oggi.
Sì, però insomma, sì, penso che a livello di organico tra la Juve e la Lazio ci sia un po' di differenza
a favore della Juve, chiaro, chiaro.
Sì, sì, sì. Io penso che la Lazio stia facendo un qualcosa di incredibile. Anche ieri ho visto la partita, sotto di un gol, recuperarla non è semplice in questo periodo, però anche giocando male, anche magari non essendo brillante, oppure non essendo bella da vedere, trova sempre il modo per creare problemi agli avversari, trova sempre il modo per far gol, perché è una squadra che fa sempre gol ogni volta che ogni partita che fa gol, anche più di uno, quindi penso che fino alla fine sì, il duello si era chiuso tra queste due squadre, vista anche un po' così l'Inter che balbetta un pochettino, ecco, diciamo così. Quindi sarà un duello fino alla fine tra loro due, con la partita di Torino che sarà, penso,
decisiva,
la partita chiave, sì. Specie se la Juve dovesse vincerla, penso sia la partita decisiva. Dovesse non vincerla, dovesse vincere la Lazio, fino all'ultima giornata sarà una lotta tra loro due, sicuramente.
Prima di tornare sulla Juventus, visto che tu hai introdotto l'argomento Inter, voglio chiederti se ti aspettavi qualcosa in più dalla stagione nerazzurra. Chiaramente non è ancora terminata per quanto riguarda la Serie A, poi c'è l'Europa League. Però insomma, se ti aspettavi qualcosa in più, cioè che Conte desse qualcosa in più a questa squadra, visto che comunque alla fine gli hanno fatto anche una campagna acquisti mica da poco, insomma, l'anno scorso, quindi poi in tanti fanno anche il confronto fra Spalletti e Conte, però lasciando perdere magari anche quello che ha fatto nei due anni Luciano Spalletti e quello che sta facendo Conte, forse qualcosina in più era lecito aspettarsi, no, oggi, cioè almeno un Inter un po' più vicino alla Juventus, questo sì, che dici, lasciando perdere
sì,
la Champions.
Sì, ecco. Sì, no, sono d'accordo, secondo me la partita di Torino è stata quella che ha un po', come si può dire, ridimensionato, ecco così, l'aspetto di essere l'anti-Juve, ecco, secondo me, perché sì, al di là del risultato però ha proprio dato una lezione di calcio la Juve all'Inter in quella partita, non ha quasi mai tirato in porta all'Inter, non è mai stata pericolosa, la Juve ha fatto due gol, non è mai stata messa in discussione il risultato, quindi secondo me da quella, perché fino a quella partita là bene o male insomma dai, erano sempre lì vicine, pochi punti di distacco assieme alla Lazio, erano le tre che si parlavano, erano le tre che si giocavano lo scudetto, e in questo momento, in questo periodo invece si è un po' allontanata e secondo me farà fatica a rientrare nella zona scudetti, insomma, ecco.
Sì. E comunque deve stare attenta all'Atalanta, perché l'Atalanta,
esatto,
cioè,
sì,
guarda avanti, non guarda mai indietro, per cui l'Atalanta,
esatto,
non,
esatto,
pensa a difendere il quarto posto, pensa a attaccare il terzo, e questa, esatto, è una mentalità importante.
Si deve guardare dall'Atalanta, questa, se continua così, se, logicamente devi andare dello stesso passo, altrimenti ti raggiunge, c'è poco da fare. Logicamente le aspettative erano per qualcosa in più, però sai, bisogna anche avere un po' di pazienza, non è solo il fatto di cambiare allenatore, di prendere i grandissimi giocatori, che questo ti dà diciamo così il 100% della che puoi vincere un campionato o che puoi vincere una Champions League. Penso gli vada dato un po' di tempo, un anno non basta, e probabilmente vedremo l'anno prossimo se riusciranno a essere alla pari con la Juve, alla pari con le altre squadre che vogliono vincere lo scudetto.
Uno dei temi di discussione in casa Juventus, almeno fino a questi ultimi risultati, era il fatto, no, che comunque Sarri voleva far giocare Ronaldo centravanti, e Ronaldo gli ha fatto capire che lui il centravanti, come lo intende Sarri, non lo può fare, perché ha bisogno di spazio, ha bisogno di entrare dentro l'area di rigore, partire a sinistra, a destra, e quindi poi alla fine Sarri sta trovando sostanzialmente, no, questa quadratura del cerchio. Però ecco, non trovi che forse alla Juventus servirebbe proprio per far rendere ancora meglio Ronaldo, che poi peraltro insomma, ha già segnato tanti gol, perché poi spesso si mette, no, in secondo piano il fatto dei gol realizzati rispetto a quello tecnico, perché insomma Ronaldo cioè, ha segnato più già di 20 gol, quindi ne ha fatti tanti in campionato. Ma un giocatore alla Milik potrebbe essere il Benzema di Ronaldo a Real Madrid, cioè Arkadiusz Milik potrebbe essere, voglio dire, proprio lui, no? Il filtrante per gli ingressi in area di rigore di Ronaldo come caratteristiche?
Sì, però io il Benzema secondo me ce l'hanno in casa, che è Higuain, cioè non riesco a capire come mai,
che però non gioca quasi mai, sì.
Bravo, non riesco a capire come mai questo giocatore, che insomma a Napoli ha fatto vedere quello che ha fatto vedere, ha giocato nel Real Madrid all'inizio della sua carriera facendo tanti gol, nella Juve da quando è arrivato io penso abbia fatto il proprio dovere, perché insomma anche lui ha sempre fatto gol, ha sempre fatto, ed è il classico centravanti che secondo me può liberare gli spazi per i vari Dybala, per i vari Ronaldo, per i vari Douglas Costa, perché è uno che si sa muovere, uno che è bravo a giocare con le spalle alla porta, cioè il classico centravanti che secondo me ogni squadra vorrebbe avere, e non riesco a capire il motivo di questo non giocare di questo giocatore. È logico che ti dico sì, Milik sì, potrebbe essere la soluzione, però secondo me tra Milik e Higuain io scelgo tutta la vita Higuain, anche per il motivo dal punto di vista proprio realizzativo, proprio del giocatore. Secondo me Higuain è uno dei più forti attaccanti al mondo che ci sono, quindi non riesco a capire. E poi vedo strano anche sto fatto che Sarri l'ha già avuto a Napoli, e a Napoli aveva fatto
poi l'ha rivoluto anche al Chelsea, se ti ricordi bene, no, quando c'è stata quella parentesi di 6 mesi al Chelsea,
quindi non riesco a capire la smania di della società di cercare un attaccante che secondo me ce l'hanno in casa. Poi sai, i motivi possono essere tanti, bisognerebbe anche sentire Higuain cosa ne pensa, se magari ha voglia di andare via o non si trova, non lo so, questi sono problemi che magari risolveranno tra di loro. Però se io guardo la rosa degli attaccanti della Juve, non andrei a cercare un Milik o un Benzema
della situazione
sì, perché ce l'ho in casa. Questo è un mio pensiero personale, insomma.
No, chiaro. Tra l'altro, guarda, chiudo il discorso Ronaldo, perché per la cronaca, in questo 2019-2020 con la Juventus, 37 presenze ufficiali, 28 gol, 6 assist, una rete ogni 114 minuti, età 35 anni, quindi insomma, se uno vuol criticare Ronaldo lo può fare come vuole, però i dati sono questi e sono inconfutabili,
i numeri sono questi
e non si può assolutamente discutere. Esatto. Invece volevo portarti sul Napoli, perché il Napoli, da quando diciamo è rientrato un po' Gattuso, quantomeno da quando Gattuso è riuscito a entrare all'interno del Napoli, all'inizio le prime partite ha faticato anche lui, però oggi è una squadra che insomma forse in Champions League non ci potrà andare, però ha cominciato un altro percorso, e quindi bisogna dire bravo a Gattuso.
Bravo a Gattuso sì, perché mi viene a pensare che la stessa cosa l'aveva fatta quando era al Milan, cioè voglio dire anche lui è un allenatore che sta dimostrando tutto il suo valore, e da quando è arrivato ha cambiato la squadra dal punto di vista del anche dell'approccio, no, alle partite, anche alla...
Gli danno del difensivista, no? Perché poi naturalmente alla fine, quando uno ottiene risultati, bisogna sempre trovargli il difetto, no? Ma lui a volte gioca con 4-1-4-1, e quindi, perché comunque Callejon e Insigne tornano, no, in fase di non possesso dietro, e rimane davanti solo Mertens.
Però non è che mica colpa del calcio,
esatto,
dire, non
sono
che,
d'accordo, appunto.
Cioè adesso si attacca in 11 e si difende in
11. No, ma io faccio per dirti, no, che poi alla fine non va bene nemmeno Gattuso, perché ma lui gioca più a corto.
Esatto, sì, per carità.
Sì, invece secondo me ha fatto un grande lavoro, secondo me, a Napoli,
ma come l'aveva fatto anche al Milan, e secondo me andava riconfermato e gli andava fatta la squadra su misura per lui, nel senso di quello che lui vuole.
Lui voleva giocatori di esperienza, Filippo. Lui aveva chiesto Ibrahimovic e un giocatore di esperienza a centrocampo e uno in difesa. E aveva ragione.
Perché sa che nel calcio l'esperienza a volte vale più della gioventù, nel senso ci vuole il giusto mix, no, nel calcio. Non penso ci sia non penso di scoprire l'acqua calda.
No, certo.
Ci vogliono giocatori che sappiano dare il loro contributo proprio a livello fisico, a livello di corsa. Ci sono giocatori che usano l'esperienza, che usano il cervello, che usano nei momenti di difficoltà si prendono le responsabilità che magari il giovane si prende meno. Quello intende secondo me Rino Gattuso. Perché? Perché sa che nel calcio, lui ha giocato tanti anni, ci vuole anche quel tipo di giocatore là.
Sì.
E quindi, però tornando al discorso di prima, insomma, Rino sta dimostrando veramente si sta tracciando la strada per fare una carriera da allenatore importante, secondo me, perché sta dimostrando di essere veramente un grandissimo allenatore. E in più, da quello che vedo anche dalle immagini, è uno che insomma sembra tanto soprannominato Ringhio, però secondo me i propri giocatori gli vogliono bene come fosse un giocatore, secondo me.
Sì, e questo penso sia l'aspetto più importante da sottolineare. Hai ragione,
esatto,
assolutamente,
esatto.
Sì. Pippo, volevo fare un po' di amarcord con te prima di salutarti e volevo chiederti appunto in carriera qual è il gol che ricordi con più piacere di tutti quelli che hai fatto, cioè c'è uno che ti porterai sempre dentro il cuore?
Ma ci sono tanti che hanno contraddistinto. A volte dico il primo che ho fatto, no? Perché
sì,
sai, il primo da professionista, avevo 17 anni, l'ho fatto a Padova, che è la città dove vivo, dove sono cresciuto anche dal punto di vista calcistico, perché ho fatto anche le giovanili a Padova. Ti potrei dire quello per emozioni, diciamo così, no? Non per importanza, per emozione ti posso dire magari il primo. Quello più bello e anche più importante che posso aver fatto è il famoso gol di tacco in Venezia Empoli. Dove una partita che perdevamo 2-0 abbiamo vinto 3-2 con l'ultimo gol che ho fatto, il 3-2 a 5 minuti dalla fine, con un colpo di tacco che se riprovo altre 100 volte non prendo neanche la porta, quindi sia per importanza che per bellezza dico quello là.
Però ci vuole coraggio, no, per tentare un colpo di tacco?
Sì, coraggio, quindi... incoscienza istinto, ci vuole un po' di tutto e penso che il fattore C sia quello
quello serve
fortuna,
sempre.
Insomma, un po' di fortuna ti ci vuole.
Anche nella vita, voglio dire, non
sì,
solo
sì,
nel
sì,
calcio.
Specie in quel momento là, devo dire che la fortuna mi ha assistito al 100%. Insomma.
Stavo guardando prima tutti gli attaccanti, i tuoi compagni di reparto con cui hai giocato, no? nelle tue esperienze, poi magari qualcuno me lo scordo, penso a Recoba, penso a Chiesa, Spriglia, Crespo, Weah, insomma tanti di questi. Ce n'è uno in particolare, cioè qual è secondo te quello più forte con il quale hai giocato al fianco, tra tutti questi? Poi magari me ne sono dimenticato qualcuno.
Quello più forte è... penso a Roby Baggio quando ero a Brescia, anche se non ho giocato molte partite quell'anno, però in quel campionato, però solo allenandomi con lui durante la settimana o giocare assieme la domenica, metto lui al primo posto, metto lui perché era una cosa...
Sì.
Per lui era l'ultimo anno perché poi ha lasciato il calcio proprio quell'anno là e quindi... A livello fisico, a livello anche di ginocchia, non reggevano più come una volta, quindi diciamo era l'80% di quello che... Non immagino se ci giocavo quando era al 100% cosa poteva
cioè, lui era una manna per tutti gli attaccanti centrali, ma anche laterali,
bravo,
verrebbe da dire, perché bastava solamente una sua invenzione per trovarti avanti,
bravo,
al portiere, no?
Bravo.
Sì.
Però non posso dimenticare, come hai detto te, anche il Cino, insomma, perché Recoba quando è venuto a Venezia quell'anno là ha cambiato l'esito del Venezia, ha cambiato l'esito mio ed è stato uno di quei giocatori che pur non avendo mai giocato assieme sembrava
che dava la sensazione, come dire, di essere un po' a corrente alternata, cioè avesse avuto sempre, no, quello standard di rendimento.
Quello è stato il suo limite, diciamo così, dal punto di vista, perché secondo me lui se aveva... ti faccio un esempio, se lui avesse avuto la grinta, la determinazione di un Ringhio Gattuso quando lo vedevamo giocare, per dirti, questo veramente poteva essere ai livelli di Messi, ai livelli di Ronaldo, ai livelli di...
Perché aveva poi questi numeri pazzeschi, no? Questo tiro dalla distanza, cioè questa
è
la punizione.
Perché lui era un po', come hai detto te, a corrente alternata e quando aveva voglia di giocare faceva la differenza, quando non aveva voglia era un giocatore normale come tutti gli altri, quindi questo è stato secondo me il suo limite nella sua carriera.
Eh sì, ed è un peccato perché avrebbe potuto fare molto ma molto di più. Comunque insomma, esatto, l'abbiamo ammirato in Serie A e questo insomma non è poco. Filippo Maniero, è stato un piacere averti come nostro ospite qua a TMV Radio nel corso di Stadio Aperto, per cui grazie e poi magari ci sentiamo più avanti e buona serata e come sempre grazie,
grazie
ancora per la gentilezza. Ciao Filippo,
a
presto,
ciao.
Bene, ringraziamo dunque Filippo Maniero, a questo punto ci fermiamo un attimo, un piccolo break, tutte le notizie del nostro radiogiornale, il meteo importantissimo e fondamentale, così almeno è arrivato il grande caldo in Italia, cercheremo di capire come muoverci anche in vista del weekend e poi andremo a San Siro, fuori da San Siro con il nostro Alessandro Rimi per parlare ovviamente di Inter Brescia che tra poco scenderanno in campo per dare il via ad una partita molto molto importante per l'Inter, alla quale servono 3 punti e dall'altra parte chissà, potrebbe esserci un nuovo acquisto per i nerazzurri, vederlo da vicino sarà sicuramente un'occasione in più per Marotta e Ausilio e ovviamente stiamo parlando di Sandro Tonali, nuova stella emergente del calcio italiano, ma di questo e l'altro ne parliamo tra poco come sempre qua a TMV Radio Stadio Aperto.